Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. Apriamo questo episodio con l'intervento di Alice dal corteo di sabato al vertice conclusivo del G20 per porre come alternativa al fallimento del capitalismo occidentale una exit strategy contro l'attuale crisi economica, sociale e ambientale che stiamo vivendo. Ernesto poi ci parla della mobilitazione studentesca di venerdì 29 in opposizione a un modello di scuola che non è più sostenibile per gli studenti. Abbiamo poi l'intervento di Eleonora dalla piazza di Domenica in sostegno ai contadini indiani in lotta contro il governo reazionario e venduto alle potenze straniere di Modi. Continuiamo con Francesco che si sofferma sulla questione pensioni e del probabile ritorno alla Fornero tramite quota 102. Infine Michelangelo sottolinea il ruolo che avrebbero le criptovalute nello sganciare l'economia di Cuba e Venezuela dal predominio sul mercato del dollaro. Buon ascolto!
Siamo qui alla fine della manifestazione per la chiusura del vertice del G20 che si terrà tra oggi 30 ottobre e domani 31 ottobre. In questa piazza abbiamo ribadito che il programma portato avanti da Draghi basato su tre pilastri, Planet, Prosperity e People, non va bene perché seppur ci si impegni a combattere la crisi pandemica, e la questione dei vaccini, la questione climatica e anche i finanziamenti ai paesi in via di sviluppo, noi diciamo di no ai mezzi che vogliono propinarci i grandi del G20.
A ottobre noi come OSA eravamo nelle piazze di tutta Italia nella giornata di mobilitazione studentesca che abbiamo chiamato a livello nazionale, e a Roma eravamo nel corteo studentesco che è partito da Circo Massimo ed è arrivato al Ministero dell'Istruzione. Un corteo e una giornata che abbiamo messo in continuità con le mobilitazioni studentesche che vanno avanti ormai da più di un mese, che abbiamo messo in continuità con le occupazioni dei Rossellini, dell'Albertelli e del Ripetta, e noi in quel corteo abbiamo portato le nostre rivendicazioni, abbiamo portato le rivendicazioni degli studenti che sono stufi della scuola che si fa sempre più invivibile, che si fa sempre più una gabbia, a partire dagli orari che diventano massacranti per noi studenti, ma non solo, perché è proprio tutta quanta la scuola che adesso sta andando in una direzione che sta diventando quella fabbrica dove creare gli studenti che un domani saranno lavoratori e che saranno quei lavoratori precari e sfruttati. Diventa quella fabbrica di studenti automi che non hanno una coscienza critica e che non riescono ad emanciparsi. Noi in queste piazze, in questo processo di mobilitazione, stiamo portando avanti una lotta in opposizione a questo sistema scolastico e che vuole palesare un'alternativa possibile e necessaria nel modello scolastico rispetto a quello che abbiamo adesso. E adesso, visto l'incontro che abbiamo avuto col prefetto dopo le occupazioni di Rossellini, Albertelli e Ripetta, abbiamo la certezza e la sicurezza che la strada della lotta è una strada che paga, ed è una strada che paga bene. Ed è quindi per questo che noi continueremo sulla via della lotta per continuare a portare avanti le nostre rivendicazioni.
A Piazza Vittorio, in supporto alla manifestazione lanciata dalla comunità indiana in solidarietà ai contadini che ormai da un anno sentono la repressione del governo Modi. In India la maggior parte dell'economia riguarda il settore agricolo, che comprende quindi la maggior parte dei lavoratori. La riforma agraria che il governo sta portando avanti ha generato un peggioramento delle condizioni di vita dei contadini. Le tante mobilitazioni di milioni di lavoratori hanno visto la repressione di questo governo, che si è scagliato con violenza contro i manifestanti, che chiedono un'adeguata retribuzione del proprio lavoro. Non tolleriamo lo sfruttamento dei lavoratori, né nel nostro paese né altrove. Tutte le vertenze dei lavoratori si scontrano con un nemico comune. Per questo portiamo la nostra solidarietà a tutti i popoli oppressi e a questa piazza, insieme fino alla vittoria.
Ciao a tutti compagni, sono Francesco di Cambiare Rotta. Volevo parlare dell'imminente modifica della legislazione sulle pensioni in Italia. Le dichiarazioni delle istituzioni in merito sembrano volersi allontanare dalla legge Fornero, ma i dati che si possono leggere nel documento programmatico di bilancio, che è stato inviato a Bruxelles, dicono il contrario. Sono stati stanziati infatti appena 600 milioni di euro per il 2022 e 500 per il 2023-2024. Lo scontro all'interno delle istituzioni è tra i sostenitori di quota 100 e i sostenitori di 102-103. La faida però è illusoria perché si tratterebbe di una misura temporanea per tornare dopo pochissimi anni ad una legislazione uguale nella sostanza alla Fornero, come desiderano i vertici europei. Infatti la quota 104, che scatterebbe secondo il Ministro dell'Economia dal 2023, imporrà 66 anni di età e 38 anni di contributi per poter accedere al pensionamento, sostanzialmente un solo anno di distanza dagli auspici del governo Monti, con solamente 10.000 lavoratori coinvolti, che vanno a calare drasticamente di anno in anno, con l'obiettivo di eliminare ogni tipo di flessibilità in uscita. Serve ad esempio la proposta di eliminare anche l'opzione donna. I dati sono sconcertanti se confrontati ad esempio a quota 100, che nel 2019 era accessibile a 300.000 lavoratori. Addirittura il mondo dei sindacati concertativi non ha potuto fare a meno di fingere di alzare la testa, definendo queste misure una presa in giro. La storia però parla chiaro. La legge Dini del 1995 cambiò il metodo di calcolo della pensione da retributivo a contributivo, causando la catena di eventi che ci porta alla situazione attuale, e fu teorizzata e approvata direttamente da CGIL, CISL e UIL. Anche Enrico Letta si è espresso a proposito delle vicende, mostrando la volontà di mantenere la Fornero, mascherata da alcune opzioni di flessibilità come l'opzione donna, che verrebbero comunque eliminate da quota 102 e quota 104. Noi crediamo invece che l'età pensionabile non sia solo un numero da cambiare ogni anno per assecondare il gioco del capitale, ma che sia piuttosto fondamentale un piano pensionale saldo in cui l'età pensionabile venga abbassata a prescindere dai contributi versati, per garantire ai lavoratori la certezza di un futuro dignitoso, mentre queste riforme garantiscono solamente un presente e un futuro di sfruttamento.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. In un mondo come quello in cui viviamo in questo momento di conflitto multipolare, gli equilibri tra i blocchi imperialisti molto spesso ultimamente si muovono con geometrie che cambiano velocemente, anche se comunque non vediamo nessuno che prevale sull'altro. Vediamo in questo momento, comunque in quest'area di mutamento, un interessante strumento che potrebbe portare a un riassetto globale degli equilibri economici è quello della blockchain. Infatti, vediamo come da ormai anni le criptovalute sono diventate una realtà con cui molti di noi si sono trovati a scontrarsi, bene o male, e verso cui i paesi del mondo che non accettano il dominio degli Stati Uniti, come Cuba, il Venezuela, i paesi sotto embargo, come anche appunto l'Iran, cercano una strada alternativa per la sovranità monetaria. Allora, in particolare, ricordiamo che le sanzioni commerciali che gli Stati Uniti utilizzano come manovra di guerra contro i paesi che non, sostanze, che non vanno a piegarsi al loro potere imperialista non fanno tanto male ai governi quanto alla gente che si trova, alle popolazioni colpite che si trovano ad avere carenza di cibo, carenza di medicinali, carenza di tutto e carenza di servizi. Diciamo che stanno cercando, quindi si cerca un'alternativa a questa maniera capitalista di intendere la moneta, un'alternativa che possa permettere di raggiungere a questi paesi una sovranità monetaria e creando una nuova forma di moneta sostanzialmente. Particolarmente interessante risulta effettivamente l'idea del blockchain, ovvero il blockchain che può essere utilizzato in generale le criptovalute. Pensiamo ad esempio al Bitcoin, al Monero o Tether, vabbè, comunque tutto quel mercato di monete alternative non basate effettivamente come la moneta capitalista che appunto rappresenta il segno del valore, ovvero non può esistere una moneta nel mondo capitalista che non è ancorata al plusvalore, alle stazioni di valore dei lavoratori e quindi al lavoro. Questa è una modalità diversa di intendere la moneta, è una modalità che vede la moneta come mero segno di pagamento. Quindi diciamo che questa è una modalità che potrebbe permettere a quegli stati come Cuba, come il Venezuela, come anche l'Iran, di avere una sovranità monetaria che gli permetta, nonostante l'embargo degli Stati Uniti, di comunque commerciare e avere degli scambi basati appunto su questa moneta. Ricordiamo, una moneta che non è basata sullo sfruttamento come la moneta capitalista, bensì è un mero segno di pagamento. Infatti, vediamo che gli scambi dei cittadini del Venezuela e a Cuba già si inizia a utilizzare il Bitcoin come appunto valuta per comprare e vendere merci. E vediamo come anche si stiano studiando le soluzioni alternative che permettano la ridistribuzione del controllo monetario tramite l'utilizzo della blockchain. In particolare, il Venezuela ormai da anni sta lavorando una propria criptovaluta ancorata al petrolio, il Petro, e abbiamo visto che il magnate dell'informatica, personalità eclettica di John McAfee, aveva più volte detto che sarebbe stato disposto a collaborare con il governo cubano per creare effettivamente una criptovaluta che potesse essere utile per gli scambi commerciali per Cuba. Allora, dinanzi a questi spunti di riflessione su come cambia all'interno della fase attuale del capitalismo la moneta, diciamo che è un discorso molto complesso e probabilmente è un dibattito che in questo momento apriamo e portiamo qui questa trasmissione, ma che continuerà per anni. È vero che la blockchain, che è una moneta non, comunque la criptovaluta, che è una moneta non ancorata al valore e al lavoro, ma ancorata a una formula matematica, un algoritmo che genera un numero finito di token, fornisce una modalità diversa di intendere la moneta e di intendere gli scambi commerciali, essendo sostanzialmente assente dalla logica del plusvalore. Starà a vedere come questa grande possibilità di decentralizzare il valore, di decentralizzare l'economia, cioè di decentralizzare la creazione di moneta rispetto allo sfruttamento dei lavoratori, come se i paesi oppressi riescono a sfruttarla meglio per riuscire comunque a inserirsi all'interno degli scambi commerciali. Diciamo che è una tematica interessante, per cui probabilmente noi continueremo a parlare all'interno di questa trasmissione e adesso seguiremo il dibattito che si ne creerà riguardo a questa cosa. In particolare noi siamo molto interessati a questo argomento. Effettivamente, perché vedere se questa mossa di decentralizzare la creazione della moneta effettivamente può aiutare i popoli oppressi. Detto ciò, ringrazio tutti per l'attenzione, arrivederci e buona serata a tutti.
Grazie a tutte e tutti.
Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19:30 o in podcast. Grazie mille e a presto.